Vi dicevo che in questa seconda parte vi avremmo presentato una campagna che è partita da 3 settimane, direi quasi un mese ormai, che andrà avanti per mesi ancora. Una campagna lanciata da Oxfam e a cui Radio Popolare ha voluto aderire. Ne parliamo intanto con il nostro direttore, Sandro Giglioli. Ciao Sandro, benvenuto.
Ciao, buongiorno Ale, buongiorno a tutte e a tutti.
E con Misha Maslenikov, che è il policy advisor di Oxfam e cura anche i report sulle disuguaglianze. Misha, benvenuto anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, io partirei da te, Misha, per capire questa campagna, la grande ricchezza, insomma, un'imposta sui grandi patrimoni europei con uno scopo. Ci spieghi come nasce l'idea, qual è questo scopo anche?
Beh, l'idea è quella, diciamo, la proposta e la campagna si incardina in un'iniziativa dei cittadini europei, che è un istituto di democrazia partecipativa previsto dai trattati dell'Unione e di fatto permette ai cittadini dell'UE di avere maggiore voce sulla definizione di politiche comunitarie che possono incidere sulla loro vita e fare la differenza. Nel concreto la proposta chiaramente ha al centro l'introduzione, o meglio la richiesta alla Commissione europea di introdurre una legislazione relativa a un'imposta progressiva sui grandi patrimoni in Unione Europea, sulla ricchezza netta. Un'imposta che non graverebbe sulla quasi totalità dei cittadini, ma interesserebbe soltanto le posizioni apicali nella piramide sociale. Per fare un esempio molto concreto e pratico, nel contesto italiano, se venissero tassati i patrimoni dello 0,1% più ricco dei nostri connazionali, circa 50.000 individui, andremmo a intaccare patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro. Tassati in maniera progressiva, la proposta ha chiaramente persegue diverse finalità, quella di ridurre la concentrazione della ricchezza, rendere più progressivo al vertice il nostro sistema fiscale e generare risorse indispensabili per i bisogni e le tante sfide che le nostre società si trovano ad affrontare, a partire dalle chiaramente un crescente disuguaglianze socio-economiche, le sfide climatiche, eccetera. Nel modello che vi ho illustrato, il potenziale di gettito di imposte del genere arriva fino a quasi 16 miliardi di euro l'anno. Risorse certe e prevedibili e a regime.
Poi andiamo a vederle meglio. Misha, resta sempre con noi perché passo la palla al direttore Sandro Giglioli. Insomma, come Radio Popolare abbiamo aderito. Vale la pena, anche se mi sembra abbastanza ovvio, le ragioni di questa nostra adesione come collettivo di Radio Popolare a questa campagna intanto?
Ci mancherebbe, Ale, è una proposta di civiltà ed uguaglianza proprio minima. Ci mancherebbe che Radio Popolare non avesse aderito. Ci sono due o tre considerazioni da fare. La mini patrimoniale proposta in questa campagna di Oxfam, ad esempio, andrebbe a portar via ai super ricchi, a quelle che Misha ha chiamato posizioni apicali, meno di quello che hanno guadagnato in borsa nell'ultima settimana. Non sto scherzando. Cioè, il problema è che il problema del capitalismo contemporaneo è che non si parla più di profitto sul lavoro, ma soprattutto di rendita finanziaria. Questi grandi patrimoni si riproducono da soli. Questi signori hanno guadagnato nell'ultima settimana in borsa molto più di quanto oggi questa campagna chiederebbe loro di versare in un anno per questioni sociali e ambientali, quindi per il welfare e per la transizione ecologica. C'è stato un grosso cambiamento del capitalismo negli ultimi 30 anni, lo sappiamo molto bene, siamo molto lontani dalla visione dell'imprenditore che rischia e lavora e ci mette il rischio di impresa. Stiamo parlando di signori, questi 50.000 signori italiani, che hanno patrimoni finanziari, che si autoriproducono e autoingrossano col tempo. Abbiamo questo tipo di capitalismo oggi. In Italia e in Europa queste mini patrimoniali sono considerate un tabù. Ma sono considerate un tabù perché, come dire, il mainstream mediatico è posseduto da signori che hanno patrimoni ben superiori ai 5 milioni di euro e quindi usano i loro giornali, le loro televisioni, i loro media, la loro capacità di influenza per urlare all'Unione Sovietica, alle proprie proletarie ogni volta che qualcuno avanza l'ipotesi di una patrimoniale per quanto moderatissima come questa proposta da Oxfam. Abbiamo quindi deciso senz'altro di aderire a questa campagna e lo facciamo a partire da oggi insieme ai colleghi del Fatto Quotidiano, che sono uno dei pochi giornali che non sono posseduti dai grandi capitalisti che per interesse personale e conflitto di interesse ostacolano questa battaglia. Abbiamo deciso di aderire, lo facciamo oggi e lo faremo spesso negli spazi informativi e non solo nelle nostre trasmissioni, perché poi Miscia sicuramente più nel dettaglio, è una campagna lunga che porta a raccogliere all'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme in tutta Europa, di cui poco più di 50.000 in Italia. Tra l'altro sul nostro sito si troveranno tutti i nostri contenuti dedicati a questa battaglia e ci sarà anche il link per andare a firmare questa raccolta di firme. 1 milione di cittadini non potranno essere completamente ignorati.
Un impegno costante, Sandro, che come Radio Popolare ci prendiamo e quindi ne riparleremo e come. Grazie mille, Sandro. Ciao, buon lavoro. A dopo.
Ciao a tutti.
Miscia, tra l'altro, un aspetto tecnico. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni. Molti ascoltatori ed ascoltatrici ci stanno già scrivendo. In questo momento il nostro sito ha qualche problema, ma il nostro reparto tecnico sta lavorando per risolverlo, quindi a breve tornerà tutto disponibile. Miscia, torno da te. Il direttore Sandro Giglioli ha spiegato il perché di questa nostra adesione. Si parlava di 1 milione di sottoscrizioni da raccogliere. C'è anche una scadenza temporale, entro quando?
Sì, l'Istituto delle Iniziative Cittadine Europee prevede perché la Commissione possa esaminare la proposta il raggiungimento di 1 milione di firme in un anno di tempo, quindi la scadenza per raccogliere queste adesioni di supporto è il 9 ottobre 2024, quindi siamo
11 mesi abbiamo davanti.
Abbiamo ancora 11 mesi davanti a noi, esatto.
Ci proviamo. Senti Miscia, parlavi prima dei numeri così, ma questa Sandro Giglioli l'ha definita una mini patrimoniale, ma quanto ricaveremo, insomma, quanto riusciremmo a recuperare utilizzando questa patrimoniale per poi riutilizzarli appunto per questioni fondamentali?
Con l'impostazione che descrivevo prima, quindi andando a colpire in maniera progressiva, quindi con più scaglioni, lo 0,1% più ricco dei nostri connazionali, arriveremo a un importo che varia fra i 13,2 e 15,7 miliardi di euro all'anno. Va da sé che si tratta chiaramente di una stima che si basa su un approccio statistico aggregato, non disponendo noi di dati per poter tracciare i patrimoni individuali dei soggetti passivi di questo tributo. Va da sé che l'ammontare che riusciremo a raggiungere dipende dall'effettività dell'imposta. Una delle critiche che spesso si muovono a proposte del genere è che sarebbero facilmente eludibili. Noi ripetiamo sempre che l'introduzione di una misura fiscale, di una nuova imposta, non può, come dire, essere bloccata dal semplice fatto che tale misura possa essere evasa e elusa. I presidi anti-evasione e anti-elusione sono sicuramente importanti e lo raccontiamo anche sul sito dedicato alla campagna, come bisognerebbe procedere perché le persone che devono essere assoggettate a questo tributo versino, per minimizzare i rischi di evasione e elusione. Vorrei anche farti notare che il gettito massimo da noi stimato che può essere raccolto, 15,7 miliardi di euro l'anno, non è una cifra casuale, è una proxy, ha una similitudine molto, e assomiglia a una cifra di cui si parla anche in questi tempi nel dibattito pubblico. È esattamente l'ammontare che il governo Meloni ha di dotazione della nostra legge di bilancio in discussione in Parlamento in questo momento, ha preso in deficit, quindi sono le dotazioni in deficit, le risorse che il governo non ha voluto cercare o trovare con una soluzione, per esempio quella di cui stiamo discutendo ora, soldi e coperture che nella manovra verranno utilizzate per la conferma dell'esonero parziale contributivo, quindi del taglio del cuneo fiscale, e la modesta revisione dell'IRPEF. Notate bene, si tratta di interventi non a regime, sono interventi per il solo 2024, quindi il governo non ha voluto cercare coperture certe, adeguate e permanenti per provvedimenti come questi due, ma ce ne sarebbero tanti altri, visti i bisogni sociali di questo paese, che potessero essere appunto certi, sicuri e a regime, quindi a disposizione di anno in anno.
Senti, Misha, ti giro una domanda che ci fa un ascoltatore o d'ascoltatrice al 3316214013, perché non avete proposto l'istituzione di una Tobin Tax? Della Tobin Tax si parlò molto, ormai una ventina d'anni fa, mi viene da dire anche di più forse.
Beh, in realtà nel nostro paese una imposta sulle transazioni finanziarie esiste, ed esiste già da quasi un decennio. È un'imposta disegnata in maniera estremamente cauta, quindi ha un gettito di circa 300-400 milioni di euro l'anno, è molto molto moderata, e per quanto riguarda questa tipologia di imposizione, quindi una sorta di IVA finanziaria, in realtà in Europa c'è stato subito dopo la crisi finanziaria, la grande crisi finanziaria 2007-2008, si è innescato un processo per introdurla a livello continentale. Non c'è purtroppo, come gli ascoltatori sapranno, non c'è stata unanimità di vedute fra i paesi, e per introdurre nuove imposte in Europa, dirette o indirette, c'è bisogno di un'unità fra gli Stati membri. Si sono mossi 10 paesi, tra cui l'Italia. Si è arrivato anche a un buon punto delle campagne per la Tobin Tax nazionale, tra cui la 005. La campagna 005 hanno anche riconosciuto essere un buon punto di partenza. Purtroppo le cose sono cambiate perché in un paese vicino a noi, la Francia, è arrivato il presidente Macron, nominato il presidente dei ricchi, che ha completamente invertito e ha messo una sorta di cappello e fatto scemare tutti gli sforzi che ci sono stati, e su cui per esempio il nostro paese ha giocato anche una partita molto buona, molto progressista. Purtroppo se 10 paesi in Unione Europea non sono riusciti a trovare un consenso, hanno accantonato e messo in cassetto questa proposta della Tobin europea, è difficile che purtroppo venga rivitalizzata. Noi seguiamo, continuiamo a seguire il dossier, ma in questo momento purtroppo la volontà politica latta.
Senti, Misha, ancora un paio di questioni che mi vengono in mente. Prima il direttore Sandro Giglioli diceva in Italia soprattutto poco si parla di queste campagne eccetera eccetera, eppure, lo avete verificato anche voi, c'è una maggioranza abbastanza imponente di italiani che sono favorevole di un'imposta sui grandi patrimoni, ed è trasversale agli orientamenti politici questa adesione, questa questione, no?
Sì, è così. Nel 2021 venne fatto un sondaggio commissionato dal network di multimilionari, tra l'altro, che sostengono l'imposta patrimoniale, chiedono di essere tassati di più, che si chiamano Millionaires for Humanity, e dall'associazione Tax Justice Italia. E due terzi degli intervistati e rispondenti italiani si sono espressi favorevolmente su un'imposta di appena l'1% come aliquota su patrimoni elevati. Quindi l'idea, il principio che si possa andare a tassare la ricchezza netta delle persone, insomma, con una posizione apicale più facoltosa nel nostro paese, godeva di un ampio supporto, tra l'altro, come ricordavi, un supporto trasversale alle grandi forze politiche nazionali, e se pensiamo alle resistenze dei decisori politici del centrodestra o di destra, beh, il 65% degli elettori della Lega si era espresso favorevolmente a un intervento del genere, il 66% di Forza Italia, quindi numeri imponenti. A dire il vero, se guardiamo anche la legge di bilancio che si sta discutendo ora, ci sono interventi e aumenti dell'imposizione di tipo patrimoniale, pensate alle plusvalenze, no, sulle cessioni di immobili, certo, ristrutturati, con le agevolazioni, l'aumento dell'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero, o appunto redditi associati a tipologie di asset patrimoniali, tipo immobiliare, di affitti brevi o le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali. Quindi in realtà per la politica anche ora, che è al comando del paese, non è necessariamente un tabù. Nella scorsa legislatura gli ascoltatori ricorderanno il tema annoso coperto e ricoperto dai media della revisione del catasto, venne fermata nella delega fiscale di Draghi, stoppata dal centrodestra. Pochi ricordano che 3 anni prima ci fu un'indagine parlamentare che uscì con un documento firmato da tutte le forze politiche, era presieduta da un leghista, che di fatto apriva invece alla riforma del catasto anche con effetti fiscali tutt'altro che sterilizzati. Quindi facciamoci attenzione, c'è molto consenso in realtà potenziale nel pubblico, e anche la politica retoricamente dice una cosa, poi nei fatti ha delle norme pulsioni di questo tipo in realtà positive dal nostro punto di vista si incontrano.
Anche perché questi soldi, vale la pena ribadirlo, ripeterlo, verrebbero utilizzati per?
Verrebbero utilizzati per contrastare l'esclusione sociale, quindi progetti di inclusione sociale, favorire la transizione ecologica giusta nel contesto nazionale, nei contesti domestici, e non dimenticarci nemmeno di, come dire, obblighi e nostro sostrato di solidarietà internazionale, quindi anche per utilizzare fondi per potenziare gli stanziamenti per la cooperazione internazionale e per la finanza climatica, le sfide cogenti del nostro tempo. Poi oggi scriviamo anche sul Fatto Quotidiano, partner, media partner come Radio Popolare di questa raccolta firme, e ci sono, esemplifichiamo alcune in qualche modo destinazioni di gettito molto cogenti per il nostro paese. Parliamo delle lacune e della necessità di assumere personale medico infermieristico per il Servizio Sanitario Nazionale, la stabilizzazione dei precari della scuola, oppure di quelle categorie fragilissime nel nostro paese che sono state lasciate completamente indietro dai governi e soprattutto da questo governo. Parliamo delle persone con disabilità e le loro famiglie, oppure gli anziani non autosufficienti, per cui o non sono arrivati stanziamenti o, come nel caso dei disabili, i fondi sono stati drasticamente alcuni azzerati per il 2023, l'anno in corso, e altri tagliati e ridotti per l'anno a venire.
Senti, il nostro sito, do questa informazione ad ascoltatore ed ascoltatrice, è tornato a funzionare. A breve troveranno ascoltatore ed ascoltatrice anche sul nostro sito tutte le indicazioni pratiche per poter aderire, sottoscrivere, firmare questa proposta. Intanto ci vuoi dire, ci dici come possono fare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
Allora, per poter aderire, la raccolta firme avviene su un portale ad hoc messo su per iniziative del genere della Commissione Europea. Per arrivarci lo si potrà fare ora anche dal sito di Radio Popolare, se no dal sito di Oxfam, www.oxfamitalia.org/lagrandericchezza, oppure dal sito della coalizione italiana che sostiene questa raccolta firme, di cui fanno parte la campagna Sbilanciamoci, NENS e altri soggetti, www.taxtherich.it. Da tutti e questi tre siti si potrà arrivare cliccando il bottone firma sul portale della commissione e lasciare la propria adesione di supporto.
Misha Maslenikov, Policy Advisor di Oxfam, cura i report sulle disuguaglianze, grazie mille, buona campagna a te e a noi a questo punto.
Grazie, buona campagna a noi.